quello che noi abbiamo, sì, il percorso che abbiamo iniziato in un ritiro precedente, cosa abbiamo fatto? Fatto un attimino a memoria delle origini e della storia del rinnovamento, no? Poi abbiamo trattato un po', sempre per grandi linee, l'identità e l'appartenenza. Che cosa contraddistingue il rinnovamento nella sua triplice espressione di corrente di grazia, movimento e associazione. Abbiamo parlato di più della corrente di grazia perché è quello che ci interessa di più. Poi è movimento perché nella Chiesa si può stare solo se come cattolici organizzati se si è un movimento. È un'associazione perché la legge italiana richiede che quando ci sono persone che stanno insieme devono avere una forma giuridica. L'altro poi successivo passaggio, parlando della comunità e della comunione, era intitolato La bellezza e la fatica della comunione. Ci è stato messo in evidenza che cercare di fare comunione è un percorso nella comunità e che richiede anche, è bello, ma richiede anche tanta fatica. E quindi c'erano questi due aspetti. Da un lato la bellezza della comunione, della comunità che vive insieme a questa esperienza dello spirito. E dall'altro anche la fatica, perché fatica? E qui c'erano alcune parole chiave che mi sono permesso di lasciare, una per esempio, considerare che la comunione prima di tutto è un dono di Dio, ma è anche una conquista, perché se noi tutti i giorni non la alimentiamo, non la favoriamo, e quindi la fatica è quella di conquistarsi ogni giorno, di conquistare ogni giorno questa comunione. Abbiamo ricordato anche una parola di San Giovanni Paolo II che chiede non di fare cose eccezionali, ma chiede a ciascun cristiano una misura alta della vita cristiana, misura alta della vita cristiana ordinaria, cioè fare bene e in maniera alta tutto quello che ogni giorno facciamo di normale, quindi non straordinario, ma non l'eccezionalità, ma la normalità della quotidianità. Poi c'era appunto un'altra cosa, la ricerca della perfezione, sull'esempio di quello che ci dice Gesù, che ci può sembrare un paradosso. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. A noi può sembrare quasi un'assurdità, dice, ma come possiamo essere perfetti come il Padre? Abbiamo poi brevemente accennato alla correzione fraterna. C'era una cosa che mi è rimasta in mente di un antico detto che non era manco cristiano, mi pare, delle due bisacce, che uno che va a cavallo, c'ha due bisacce, una davanti e una dietro. Così davanti, nella bisaccia davanti, c'è i difetti degli altri e nelle spalle c'è i difetti propri, perché non li vede mai e si guarda quello degli altri. Allora, questa volta vorremmo parlare, io ho preso spunto da quello che ha scritto San Giovanni Paolo II nella Novo Millennio in Eunte, una frase che lui ha usato parlando della Chiesa, ma la stessa cosa vale per il gruppo, per la comunità, laddove dice fare della Chiesa e quindi fare della comunità la casa e la scuola della comunione. Quindi vorrei sottolineare perciò che questo cammino di crescita che noi cerchiamo di intraprendere, ci sforziamo di fare, quest'oggi vorrei sottolineare l'aspetto della comunicazione. Quindi due parole chiave, la comunicazione e la nostra responsabilità nella comunicazione. Leggo solamente la prima parte della Novo Millennio in Eunte, dove il Papa dice, Giovanni Paolo II, fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione. Ecco la grande sfida che ci sta davanti nel millennio. Lui lo diceva appena cominciava il millennio. Nel millennio che inizia, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo. Il passaggio per me molto interessante è prima di programmare iniziative concrete. Occorre promuovere una spiritualità della comunione, facendola emergere come principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l'uomo e il cristiano. Quindi in tutti i luoghi dove si plasma l'uomo e il cristiano, nei luoghi dove si educano i ministri dell'altare, cioè i seminari, i consacrati, gli operatori pastorali, dove si costruiscono le famiglie e le comunità. Perché io credo che tante volte noi corriamo il rischio, dico noi in generale sempre, nella Chiesa se volete si corre il rischio di cercare di costruire un percorso di crescita spirituale fondandola su una base che alle volte è carente perché la persona, il soggetto, manca di crescita umana. Allora si costruisce un edificio spirituale su una base che è, come dire, non è roccia, perché prima della crescita spirituale ci vuole anche una crescita umana. Una persona che non è equilibrata normalmente nella vita, difficilmente poi potrà validamente percorrere un percorso di crescita spirituale, perché gli mancano le basi umane. Per quanto riguarda ora il nostro ambito, cioè il gruppo di preghiera, la comunità del rinnovamento, ci si rende conto che ci si è resi conto, e questo è anche il motivo per cui facciamo questa serie di incontri, che non si può vivere, anche se è una cosa bellissima, di sola preghiera comunitaria settimanale, senza la preoccupazione di curare anche la propria formazione. Faccio un inciso: prima stavo accennando al fatto che avrei un desiderio, non so se è un sogno, anche quello di fare nel gruppo una biblioteca. Si potrebbero, tante volte non è che si può fare un incontro e parlare di tutti, ma se uno ha anche desiderio di curare la propria formazione, si può pure leggere un libro e se lo legge a casa.
Comunque nel pastorale precedente
Ecco,
Esmeralda si buttava a testa
Esmeralda,
questa cosa.
esatto, perché penso
Anche la vecchia data
da
ci
vecchia
sono
data.
anche delle CD, delle cassette
Perfetto,
sotto.
perfetto. Quindi cercare di riprendere questa cosa, perché magari
Ma anche c'erano anche
ecco,
tanti giornali
c'erano giornali, ecco,
della
riviste, tutto
rivista.
quello che vogliamo.
Ne ha portato
Perché
tantissimo.
magari esce un libro nuovo, comprarne 50 copie, se ne compra uno il gruppo, due, tre, il gruppo di una biblioteca, ecco, in questo senso. Cercare di anche agevolare, facendo circolare fra di noi, anche i documenti della Chiesa, libri, tutto quello che c'è. Allora, se la preghiera è il luogo in cui noi esercitiamo la fede, la formazione è il luogo in cui questa fede noi la alimentiamo, perché più conosciamo il mistero di Dio e più la nostra preghiera diventerà una preghiera fervente, diventerà anche una preghiera che ha anche una sua forza profetica, perché alle volte la preghiera, questo ce lo dobbiamo anche dire ogni tanto, ce lo diciamo fra di noi, rimane su un livello di consolazione personale e non porta, che non è una cosa cattiva, ma non porta frutti di conversione verso l'esterno. Alle volte la preghiera rimane una preghiera consolatoria, cioè io vado al gruppo,
Ma perché?
può
Non
capitare a me,
capisco.
non a nessuno, come mai non lo so, può capitare a
Come mai? Pensavo l'avessi detto, scusa.
no. No, dico, noi da sempre, i nostri gruppi sono stati sempre aperti a tutti, quindi chiunque vuole può venire, può partecipare. Però se alla fin fine io non curo la mia crescita personale e vado al gruppo perché mi piace, perché mi trovo consolata, perché ho un rapporto con Dio a cui chiedo: Signore, dammi una ricca salute, un fidanzato per mia figlia che zitella, un posto di
Perché i
lavoro per
soldi,
mio
il
figlio.
fidanzato non
I
funziona.
soldi, i fidanzati, la testimonianza di lei che non funziona, i soldi sono l'ultima cosa. Allora,
Cominciamo il numero per i soldi.
voglio dire, perdonate la leggerezza, se cioè io vado al gruppo per porre un rapporto personale fra me e Dio, per chiedergli le cose, e da cui ricevo una consolazione, che non è una cosa cattiva, però se si ferma lì è troppo poca cosa, non significa la nostra. È una preghiera comunitaria perché, come ho detto la volta scorsa, è ispirata dalla parola di Dio, almeno me lo auguro sempre, fondata ed è cristocentrica. Questo è un altro degli aspetti che magari poi approfondiremo dopo. Tante volte nei nostri gruppi succede che o uno fa una preghiera che è consolatoria per sé, o uno fa una preghiera che è catechesi per gli altri, che non è una cosa cattiva, ma non è la preghiera di lode però, perché se c'è il momento di lodare si loda. Faccio un esempio. Fratelli, il Signore qui ci sta dicendo 1, 2, 3, questo è un insegnamento, non è una preghiera di lode, che è una cosa buona, è una cosa giusta, ma se c'è il momento in cui si loda, si dice: Signore, io ti lodo perché tu esisti, perché tu sei, basta,
Vedi,
non
ci stai
perché.
rubando la catechesi domenica.
Scusa, non sapevo. E quindi il resto, le esplicitazioni pratiche per rilevare. Ma perché gli argomenti sono poi sempre quelli. Allora, volevo fissare dei punti anche qui, vi do semplicemente, come dire, lo spunto, poi ciascuno magari lo approfondisce. Allora, il primo pilastro è la crescita personale. Che cosa bisogna fare per crescere nella maturità umana del discepolo prima e spirituale dopo? Quella personale intendo, non quella di gruppo. Allora, primo punto è essere consapevoli della propria unicità, cioè avere stima di se stessi, cioè avere un atteggiamento di fiducia, consapevole che ciascuno di noi è un essere unico e irripetibile e insostituibile. Quindi questo, per l'altro verso, ci porta a pensare che non dovremmo fare gli altri a nostra immagine e somiglianza, perché siamo tutti diversi, ognuno nella sua unicità. Secondo punto, riconciliarsi con le proprie ombre, e cioè accettare anche i propri limiti, riconoscere i propri errori. Questo significa anche avere una stima di sé, cioè la prima parte è positiva, la seconda parte è riconoscere: io, questi sono i miei limiti, questo, però il Signore mi ha fatto così, vuole che, non vuole che io resto sempre che cresco, però se ci sono dei limiti che sono, io cercherò di correggere i miei errori, i miei difetti. Però dobbiamo tenere presente che l'essere umano è una realtà complessa, perché così è fatto l'uomo. Allora chi cerca di privilegiare un aspetto solo della propria realtà, per esempio o la parte troppo razionale o la parte troppo sentimentale, diciamo è una persona che non trova poi un giusto equilibrio. Quindi la conseguenza del avere consapevolezza della propria unicità, riconciliarsi con le proprie ombre, cioè difetti e limiti, significa accettare se stessi. Accettare se stessi significa avere il coraggio di riconoscersi per quello che si è, senza illusione e senza fantasticherie, passando da un ideale di persona alla realtà, quindi dall'astrattezza alla concretezza. Allora, su questo terreno si inserisce la formazione, che deve evitare, come vi ho detto o appena adesso accennato, che la dimensione spirituale sia staccata da quella umana, che quella umana sia staccata da quella spirituale. Nel documento dei Vescovi italiani, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, i Vescovi ci dicono: Gesù ha conosciuto come ogni uomo le tappe della crescita fisica, psicologica e spirituale. Emblematiche a riguardo sono le parole dell'Evangelista Luca, che descrivono la vita di Gesù a Nazareth con i suoi genitori e la partecipazione alla vita religiosa del suo popolo. Cioè, cosa significa, cosa ci dice questa parola di Luca 2? Che anche che Gesù, come uomo, ha dovuto accettare la famiglia in cui è nato, il contesto culturale in cui è cresciuto, nonché le potenzialità e i limiti della propria corporeità. Sono queste le condizioni umanissime per crescere in età e sapienza, come ci dice il Vangelo. Gesù cresceva in età e sapienza. Ma come figlio di Israele, egli ha altresì letto e ascoltato le parole del Dio dei padri, cogliendovi la propria storia e quella del suo popolo. Lo vediamo pertanto frequentare le sinagoghe, frequentare il Tempio, pregare e interrogare i maestri del suo tempo. Allora, Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Allora questo è un po' il modello per ciascuno di noi, come era Gesù, che era rispettoso. Lui poteva anche dire: sono venuto io, adesso faccio nuovo tutte le cose, me ne frego. No, era dentro il suo tempo, è stato nella famiglia ed era sottomesso ai suoi genitori. Allora, essere cristiano, questa è una frase di Dietrich Bonhoeffer: essere cristiano non significa essere religioso in un determinato modo, fare qualcosa di se stessi in base a un certo metodo, significa essere uomini, sull'esempio di Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo non è un tipo d'uomo, ma è l'uomo. Quindi il nostro esempio è l'uomo Gesù Cristo. Tutto questo Benedetto XVI lo ha riassunto in una espressione, quella che lui chiamava l'umanità della fede, cioè l'esprimere la fede nella umanità, l'umanità della fede, che esprime l'unità tra lo spirito e il corpo, tra l'interiorità e l'esteriorità, tra lo spirito e la materia, tra l'impegno e la preghiera, l'azione e la contemplazione. Questo è il concetto che esprimeva Benedetto XVI. Ora veniamo all'altra parte, quello che io ho indicato come il secondo pilastro, cioè che cosa possiamo fare, scendiamo un pochino più nel concreto, gli atteggiamenti che facilitano la comunicazione. Abbiamo detto che lo spazio comunitario è il luogo in cui noi ci sforziamo anche di crescere, di diventare maturi. San Paolo ci parla della crescita nostra come della costruzione di un edificio spirituale. Uomini e donne, dice San Paolo, che si lasciano guidare dallo Spirito, passando da una fede emozionale, da una fede che anche noi l'abbiamo passato qualche volta, noi come rinnovamento intendo, anche un pochino eccessivo, un pochino fanatica, a una fede matura, autentica e pensata, dove l'emozione e la ragione, l'affettività e l'intelligenza non sono antitetiche, ma coesistono. Mi sta venendo in mente, dice, non c'entra, quando io ancora lavoravo, sono passati molti anni, e una volta mi sono messo dalla parte del pubblico per vedere come l'impiegato dello sportello trattava le persone che venivano a chiedere informazioni sulla liquidazione della propria pensione. E mi sono messo di là per guardarlo in faccia, no? Indipendentemente, e ascoltare ovviamente quello, ma guardarlo in faccia. E allora poi dopo che chiuso lo sportello ho fatto la riunione con gli sportellisti. Cioè viene una signora e dice, io voglio sapere quando me lo pagherà la pensione. Allora, nome e cognome, così fiscale. Guarda nel computer. chi c'è? Signora, lei è qua prima di due mesi, no, picchia, sta... come faccio? E che venga a mangiare a casa sua? Chiuso. Esempio, gli ho fatto io l'esempio, allora facciamo, come faccio io? Come vi dico? Viene, signora, buongiorno, che c'è? Dice, devo pigliare la pensione. E mi dice il nome e cognome, glielo fa. Guarda, a posto, signora, tutto a posto. Lei entro 60 giorni vi chiede, è contenta? Sì, grazie.
È bello.
Cioè,
cambia
o non cambia? Ma che gli ha detto la stessa cosa? Era un esempio adesso, al di là del fatto umoristico. Ma cambia.
Certo.
Cambia perché la comunicazione, il modo di comunicare, che spesso è espressivo del viso, ancor prima di essere dialogo.
San Paolo direbbe la verità con la carità.
La verità con la carità.
Tu la verità ci dici.
perché poi se ci vuole un tempo, non è che... Allora, chiusa questa parentesi così un po' più leggera, ma che io cercavo di fondare anche... Beh, forse qualche cosa l'ho ottenuto, insomma, diversi poi mi hanno ringraziato anche per questo.
Mio padre faceva ancora di più.
E tuo padre era sulla stessa linea.
No,
lo so.
Posso fare questo,
c'è.
Addirittura
portare molto anche una parola in più alle volte di quello che ti pagano per dire, insomma, va bene. Allora, il primo punto. Atteggiamenti perciò che facilitano la comunicazione. Il primo è stabilire relazioni fraterne, sia sul piano affettivo che su quello spirituale. Qui tante volte ce lo siamo detto, magari su questo sorvolo, perché penso che sia anche diciamo un dato scontato, ma non sempre lo è. Quando nei nostri gruppi arriva una persona nuova e si vede accolta con un sorriso, con una parola buona, ecco, penso che questo già realizza la prima effusione dello spirito, il primo sorriso, l'accoglienza, che non è solo del Ministero dell'Accoglienza, anche se noi abbiamo un ministero che non è solo alla porta, ma è anche dopo, è anche quando usciamo e tutto il resto. Migliorare in questo, migliorare si può. Quindi punto primo è stabilire relazioni fraterne. Punto secondo, che è assai più difficile, astenersi dal giudicare. Allora qui volevo dire due parole su questo, perché... c'è una dimensione negativa del giudizio, ma c'è anche una dimensione positiva, perché tante volte quando noi diciamo astenersi, cioè non dare un giudizio, non giudicare, inteso se il giudizio è negativo a prescindere ed è un giudizio di condanna dell'altro, è chiaro, insomma, che è un elemento che non favorisce esattamente la comunicazione. Però il giudizio ha anche una dimensione positiva, cioè dare un discernimento alle cose che accadono, perché se una cosa accade il nostro discernimento è portato a dare un giudizio su quella cosa, sul determinato fatto. E quindi l'aspetto positivo, quindi astenersi dal giudicare non vuol dire me ne lavo le mani, non voglio sapere niente, giusto, vuol dire giudicare senza preconcetto, cioè esaminare con discernimento, chiedendo un discernimento fatto alla luce della parola di Dio, alla luce dell'azione dello, con la grazia dello Spirito Santo, per discernere su un certo su un fatto, su una situazione, anche su una persona. Questa arte del discernimento è chiaro che si acquisisce imparando dalla vita, non è nessuno, è come essere genitori, che si impara solo facendolo, e forse non si impara mai. E uno arriva a 100 anni e ancora non l'ha imparato, e lo so. Allora, il Vangelo di Matteo a questo proposito ci dice: non giudicate per non essere giudicati, perché la presunzione di giudicare rende ciechi e incapaci di conoscere se stessi e l'ipocrisia che abita nel proprio cuore. Non c'è ipocrisia più sottile che quella di chi pretende di togliere, come ci ricorda Matteo, la pagliuzza che è nell'occhio del fratello senza preoccuparsi di togliere la trave che è nel proprio. Non lo leggo tutto perché ce lo ricordiamo tutti questa. Quindi tante volte questo giudizio prima di tutto va fatto su se stesso, per cercare di vedere la trave che c'è nel nostro occhio prima di guardare la pagliuzza che c'è in quello del fratello. E infine il giudizio di Dio qual è? Il perdono è il giudizio di Dio. Infatti Gesù, quando gli portarono la donna colta in flagrante adulterio, no? Vi ricordate? All'ultimo cosa le dice? Nessuno, donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata. Nessuno, Signore. E Gesù dice: neanch'io ti condanno, vai e d'ora in poi non peccare più. Giovanni 8, 10, 11. Allora, il giudizio di Dio è sempre il perdono. Però, ovviamente, contemplando il Cristo crocifisso, noi facciamo questa esperienza del prevalere della misericordia di Dio sul giudizio. Io mi sto ricordando, perché man mano che parlo, che una volta chiesi, molti anni fa, in un ritiro estivo a Don Mario Cascone, perché io avevo in mente questa, cioè nel cuore anche questa difficoltà, volevo sapere, ho chiesto a lui di dirmi se Dio è più giusto o più misericordioso, perché ero mica confuso. Lui mi disse: hai fatto caso che nelle beatitudini viene prima i giusti e poi i misericordiosi, sono nell'ordine. Allora, la misericordia non esclude la giustizia, però va oltre. Quindi Dio è giusto, ma è misericordioso, perché la misericordia va oltre la giustizia. In questo senso voglio dire che il perdono è il giudizio di Dio. Il perdono non dice come fu, cioè il fatto c'è, ecco, il giudizio sul fatto c'è, il peccato è peccato, va bene, però la misericordia di Dio è più grande e va avanti a quella condizione che lui mi dà la mano, io mi rialzo, e tutto quanto noi sappiamo. Quindi perdonare significa far prevalere la misericordia sul giudizio. Va bene, io qui mi fermerei, perché questo l'ho letto, la Novena nel Monte, l'ho letto prima, quindi, e vi lascio prima Pietro, un'esortazione della prima lettera di Pietro: avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruite anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Quindi cerchiamo di aiutarci a vivere tra di noi questa comunione, a vivere, a crescere anche nella comunicazione, come vi ho detto prima, sorriso, accoglienza, e cercare anche di smussare gli angoli laddove questi ci sono. San Giovanni Paolo II parlava dell'altro come di uno che mi appartiene. Considerare l'altro come uno che mi appartiene. Quindi se io considero la persona che sta vicino nel gruppo come una persona che mi appartiene, è chiaro che mi appartengono anche le sue gioie, i suoi dolori. E io non so se può darsi che l'ho detto la volta scorsa, scusatemi, ma io sono un poco vecchio, ad una scuola animatore l'ho detto, forse sto fatto, che c'era un giovane coordinatore di Varese, l'avevo raccontato questa cosa, sì. Eravamo alla scuola a lingua glossa, quindi quell'anno io seguivo un gruppetto, la mattina c'erano gli insegnamenti, il pomeriggio simposi, io seguivo un gruppetto che erano tutti coordinatori di gruppo di prima nomina, cioè il primo mandato, e c'era sto giovane che veniva da Varese a lingua grossa, aveva fatto sta scuola e disse, poi fece una testimonianza all'ultimo e lui disse, faccio brevissimo, perché di tutto quello che io avevo detto durante il simposio non se lo contava niente. Allora c'era Mario Landi accanto a me che mi disse, ma che ci contasti? Non lo so che vuol dire. E lui disse, però mi ricordo una cosa, ecco, meno male. Cioè, una cosa ho capito da tutto l'intero discorso della settimana, ho capito che io sono venuto qui perché ritenevo di avere 40 persone da gestire, perché il mio gruppo è fatto da 40 persone, me ne vado con la convinzione che io ho 40 fratelli da amare. E io ci disse, Mario, ti sembra poco, se abbiamo ottenuto questo risultato, ma pare che quello che ho detto non ha nessunissima importanza. Ma se per grazia di Dio questa persona ha maturato questa convinzione che fare il coordinatore di gruppo non significa gestire tante persone, ma avere delle persone prima di tutto da amare, basta. Io penso che quel giovane aveva capito tutto e dicendolo ha fatto, penso, un servizio a Dio, alla verità, e poi non l'ho più visto mai. Penso che il Signore lo avrà anche aiutato nella sua missione. Bene, io vi ringrazio anche di questo. Ho fatto l'opuscoletto, che stavolta è più lungo, l'ho anche impaginato.
Sì, ma sono quelli.
Sono questi. Questi sono riusciti a piegarli. Dopodiché, magari stasera siamo di più. Comunque lo mando. Comunque il file lo metto sul gruppo, va bene? E sto cercando di metterlo. Sì, possiamo chiudere. E poi lo metto anche sul sito. Vediamo se si mette sul sito.